capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per il suo fare birichino. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Io vorrei quella cosa tanto cara, deliziosa, che fa il cuore sospiroso, che fa il cuore palpitare. È una cosa, sai che cosa? Che di notte misteriosa fa il mio cuore sospiroso, fa il mio cuore trepidare di passione. Mamma, non so più quel capriccioso ragazzino che sgridavi sempre per suo fare birichino. Ora son cresciuto e sento un fremito nel cuore che, oh mamma, è il segnale dell'amore. È una nuova fiamma, un delizioso sentimento che mi brucia ancora come un languido tormento. È una dolce fiamma che a morire è destinata se, oh mamma, non avrò la fidanzata. Fate dai capelli d'oro, no, non posso più sognare. Sogno tremuli, bacin d'amore. Mamma, voglio anch'io una pupetta per baciare, che non faccia come quella in sogno sospirare, che mi stringa forte sul suo cuore innamorata. Sì, oh mamma, mi ci vuole la fidanzata. Segnale dell'amore, nuova fiamma, dolce sentimento, che tormento.
Immaginate di camminare su una lunga area pedonale. State passando in mezzo a diversi gruppi di giovani e sentite le parole che apparentemente non appartengono alla vostra lingua: tedesco, francese, spagnolo, inglese e anche russo. Apparentemente dunque non fanno parte del vostro vocabolario. Provate a ripassare dopo sei mesi su quella stessa area pedonale, al termine magari di un vostro periodo da studenti Erasmus o da borsisti Leonardo, e risentite diversi gruppi di giovani parlare lingue fra le quali ancora non c'è la vostra, ma con una differenza questa volta. Capite questa volta che anche se la vostra lingua è un'altra, il linguaggio che avete parlato con quegli stessi gruppi di giovani è stato lo stesso. E vi accorgete che ormai fate parte di un'unica comunità internazionale. E questo e di molto altro parleremo questa sera. Protagonista della serata è la nostra, anzi la vostra, quella di tutti, insomma, Strasburgo. Voleremo in Francia, nel nord-est proprio di questo paese. Lo faremo, come al solito, in compagnia di quelli che ormai sono diventati non solo i miei, ma anche i vostri compagni di viaggio. Partendo dalla mia sinistra, Francesco Terence Petricca.
Buonasera, ciao, ragazzi. Buonasera a tutti, ragazzi. Anche questa sera siamo prontissimi per portarvi un po' in giro per l'Europa come il nostro solito. E non può mancare, come ogni lunedì sera, la nostra salita marzo.
Bonsoir à tout le monde. Visto che questa sera andiamo in Francia, neanche la pioggia ci ferma e siamo qui imperterriti a continuare a fare la nostra puntata di Boarding Pass.
Sì, nonostante il tempo da lupi, nonostante il tempo da cani, continuiamo comunque a viaggiare, perché tanto noi siamo in un aereo virtuale, non ce ne frega niente della pioggia vera, ragazzi.
No. Beh, magari quando esci ti ritrovi fuori, magari la macchina ti lascia a piedi e sei senza ombrello, beh, magari...
Ma anche no, guarda, anche no, Giuseppe, speriamo
di no. Sta gufando.
Non te la gufo. Come ogni lunedì, se volete scriverci, se volete interagire con noi, siamo a vostra completa disposizione. Il nostro contatto lo conoscete già, per chi ci segue chiaramente ogni lunedì, ed è Sara
diretta@radiofonico.com. Il nostro contatto messenger per interagire, farci domande, insultarci, prenderci in giro, darci suggerimenti, consigli. quello che volete.
Esatto, vi ricordo, il tema della serata non sarà solo chiaramente Strasburgo e la Francia del Nord, di quella nostra Sarita, tra parentesi, c'ha veramente tante cose da dirci.
Un
questa
po' più
sera.
Al nord, ma sempre Francia, dai.
Ma il tema, un altro tema della serata sarà il compagno. Qual è il vostro compagno ideale di viaggio? Dunque ve lo chiediamo, scriveteci al nostro contatto MSN e chiaramente saremo contenti di rispondervi e di...
Ecco, compagno che può anche non essere un compagno, ma esatto, può essere anche, esatto, non so, un animale, un oggetto,
una ipotesi,
più semplicemente un pensiero, un'idea, non so, fate voi, insomma, sbizzarritevi.
Esatto, qual è dunque il vostro compagno di viaggio ideale? Scriveteci a diretta @radiofonica.com. ma ragazzi,
e io aggiungerei anche con chi non vorreste mai viaggiare, ecco, perché magari non c'è, oppure c'è la persona che si vuole a tutti i costi evitare, quindi sarebbe da interessante scoprirlo.
Assolutamente.
Esatto, ma allora io direi di andare a conoscere subito gli ospiti della serata. Questa sera un parterre molto, ecco, iniziano già una, già si è già girato dall'altra parte. Non essere timida questa sera perché non è sicuramente il momento. E allora, alla mia sinistra abbiamo
Giulia.
Abbiamo Giulia,
Francesco,
Francesco,
Chiara.
E Chiara. Allora ragazzi, innanzitutto noi vogliamo presentarvi, vogliamo un po' dire, vogliamo parlare un po' di voi, di cosa vi occupate, cosa fate, chi siete. Raccontateci un po', partiamo da Giulia.
Io sono Giulia, al momento lavoro, sono laureata in medicina, lavoro in ospedale, faccio la specializzazione e ho conosciuto Strasburgo come Erasmus,
okay,
nel 2004, facendo 6 mesi di Erasmus a Strasburgo.
Ah, 2004 chiaramente siete stati tutti assieme a Strasburgo,
tutti assieme, sì.
Quindi speriamo che i ricordi chiaramente siano ancora vividi di questa,
sì,
di questa città.
Li manteniamo vividi,
okay, indelebili.
Beato fra le donne, dunque, Francesco.
Ciao a tutti, io sono Francesco, sono nonostante l'età ancora uno studente e studio medicina.
Non la diciamo, non la diciamo.
Sto per laurearmi.
Va bene.
Diciamo, e sono stato anch'io a Strasburgo con loro nel 2003-2004 e adesso vi racconteremo
e
tutto.
Poi ci racconterete chiaramente.
E sono ancora viva.
La nostra terza ospite invece.
Io sono Chiara e collega di Giulia, collega in ospedale, lavoro, faccio la specializzazione e anch'io sono partita proprio per la precisione insieme a Giulia e altre due amiche, compagne di viaggio che adesso non ci sono. E abbiamo raggiunto Francesco che in realtà era partito 6 mesi prima, che ci ha accolto proprio il primo giorno.
Che la sapeva lunga, insomma, perché era andato via 6 mesi prima.
Esattamente, quindi ci ha fatto proprio da maestro. Cioè
il Virgilio della situazione.
Immaginiamo, possiamo immaginare.
Tu ci dicevi tra parentesi che sei anche ritornato più volte a Strasburgo, Francesco.
Sì, diciamo che
ecco,
sono
ne
ritornato
dopo, ma
più volte dopo l'Erasmus.
Ecco, dico questo, anche perché ecco, questo magari è lo spunto per un altro successivo tema, ovvero il ritorno nei luoghi, sì, nel luogo del delitto, diciamo così, no?
Esatto.
Cosa che fino a questo momento magari non abbiamo trattato.
Certo,
ne parleremo dopo, ma intanto che ne dite iniziare con un po' di musica di alto livello?
Eh sì, iniziamo con un po' di musica americana. Facciamo un balzo indietro nel tempo, nell'America degli anni 70, questo è Cat Stevens, Wild World.
Everything to you, you say you want to start something new, and it's breaking my heart you're leaving. Maybe I'm grieving, but if you want to leave, take good care, hope you have a lot of nice things to wear, but then a lot of nice things turn bad out there. Remember there's a lot of bad and beware.
state già scrivendo sul nostro contatto diretto a @msn.com. No, ho sbagliato. Questo è il contatto, ragazzi.
Diretta @radiofonica.com.
Volevo vedere se
è una vergogna plateale che Giuseppe, dopo un anno di radiofonica, ancora non conosce il contatto.
Volevo vedere se eravate attenti, se stava molto attento.
Sì.
Bravo, sarà
grazie.
Un ottimo acquisto per quest'anno. Allora, la scorsa settimana, ragazzi, per chi magari non avesse seguito la nostra scorsa puntata, abbiamo trattato un tema che ha riscosso veramente grande successo, ovvero abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori quanto si sentissero europei, no? Siamo un'Unione Europea ormai da un bel po' di tempo, da una cinquantina d'anni più o meno, li abbiamo interrogati su questo tema, ha riscosso molto successo, e Strasburgo, quando si parla di Strasburgo non si può chiaramente affrontare questo tema. Questa è una città che rappresenta proprio la multiculturalità, ecco, una città a 15 minuti dal confine con la Germania, una città in cui chiaramente è presente il Parlamento europeo, possiamo dire che rappresenta un po' la multiculturalità, e questa domanda la faccio a Francesco.
Sì, allora, per quanto riguarda quanto mi sento europeo, ti posso dire che mi ci sento parecchio, e in un contesto come quello sicuramente uno ci si sente ancora di più, perché naturalmente è lontano, da una parte lontano da casa, ma comunque al centro dell'Europa. E tornando al discorso che facevi tu all'inizio del fatto di passare per un'area pedonale ascoltando le voci magari che parlano in lingue straniere, così, che magari sono all'inizio incomprensibili, io ti posso dire che quella che è stata la mia esperienza durante quel soggiorno, che dopo un po' di tempo che ero lì ci sono moltissimi tedeschi, perché come dicevi tu siamo proprio vicini al confine, quindi molta gente parla tedesco, molti inglesi,
esatto,
quindi dopo un po' che passavo per queste vie e sentivo queste voci, mi sembrava di non essere più fuori, lontano da casa, ma mi sembrava di capire tutto, anche il tedesco, che non so assolutamente, o altre lingue, mi veniva completamente naturale come situazione, diciamo.
Quindi, sentivi a casa, cioè, è un po' anche la scena del film L'appartamento spagnolo, in cui lui arriva a Barcellona, lì sembra tutto sconosciuto, cioè, come si chiama, la fermata della metro, che ha un suono stranissimo, dice: questo nome mi sembra strano, e poi dopo mesi e mesi vi sembrerà così familiare, anzi quasi banale, così vostro,
e poi
è un po'.
Capisce.
E poi si sposano.
Che
e vi sono felici e contenti.
Che bello! Questo è anche il sogno di Sara Marzo, sposarsi con uno dei suoi ex amici dell'Erasmus,
certo. No?
Con uno che abita in piazza Urchinaona.
Tra l'altro, io devo aggiungere che alcuni dei miei amici, io sono già andata al primo matrimonio Erasmus, quindi due miei amici del mio Erasmus che si sono sposati, ed è lì il ritorno nella mia città Erasmus, è stata appunto per quell'occasione.
Questa sera ti voglio molto energica, molto calda, Sara, anche perché
certo. Il
tuo Erasmus è stato a Lille, quindi ecco, hanno molti chilometri di distanza da Strasburgo, si parla sempre di Francia del Nord, ricordiamo qui siamo al confine con la Germania, giusto 15 minuti
lì al confine con il Belgio, però comunque Francia del Nord, a quanto commentavamo prima, anche stesso tempo di pioggia. Diciamo. Insomma, sì, io aggiungerò con le mie esperienze di vita Erasmus.
Esatto. Ecco, io volevo chiedere a Giulia, ecco, proprio come hai vissuto questa atmosfera internazionale, ecco, eri già stata abituata a questi contesti, ecco, diciamo Perugia effettivamente è un ottimo trampolino di lancio da questo punto di vista.
Sì, anche perché io, non essendo perugina, sono comunque umbra, però sono andata a vivere fuori casa, diciamo, quando ho iniziato l'università, quindi da un punto di vista di esperienza di vita da sola, fuori casa e via dicendo, anche le conoscenze, sicuramente Perugia sarà un trampolino di lancio. Però è comunque un'esperienza diversa, sia perché appunto sei in una nazione straniera, la lingua è un'altra cosa, e Strasburgo, cioè, comunque da italiano, umbro a Perugia è molto più difficile, diciamo, conoscere anche persone di nazionalità diverse e quindi avere una multiculturalità diversa. Che invece, quantomeno a Strasburgo e in Francia, è stato più semplice, sicuramente aiutati dall'Erasmus, ma dall'altra parte secondo me anche proprio dal tipo di città, perché è una città dove sia per il confine con la Germania, sia anche per un'ampia presenza, diciamo, di immigrati molto più integrati rispetto a quello che possiamo trovare a Perugia o in Italia, risulta assolutamente un altro ambiente, questo sì.
Esatto, persone da tutto il mondo, ma Chiara, ci sono tanti italiani a Strasburgo?
Sì, tant'è che noi siamo pariti in quattro, in massa.
noi partimmo in quattro e abbiamo raggiunto Francesco, che ci ha subito introdotto nella colonia, nella Little Italy di Strasburgo. No, gli italiani sono sempre ovunque e comunque tanti, perché viaggiano parecchio, penso, ma poi perché hanno questa bella proprietà di riunirsi,
amalgamarsi,
e quindi sembrano comunque sempre tanti, no? Sì. Perché sono sempre in gruppo.
Ecco,
no.
Questa è una cosa strana, perché magari parlando anche con, non so, spagnoli, anche con tedeschi, ecco, tutti dicono la stessa cosa. È vero, quando andiamo all'estero tendiamo a riunirci. Anche un olandese dirà sempre: sì, sì, è vero, io trovo persone, gente della mia nazione ovunque, siamo dappertutto. Beh, a questo punto è il mondo che è cambiato, no?
Certo. Di più. Continuiamo a spostarci sempre di più, le vie di comunicazione ormai si sono aperte e noi ci stiamo vivendo dentro, ci sguazziamo, diciamo. E ci sguazziamo bene, direi, e questo è un bene, senza dubbio, che abbiamo raggiunto questo grado di integrazione che poi ci porta a viaggiare, a scambiarci l'uno con l'altro, però alla fine ci ritroviamo sempre davanti a un bel piatto di pasta che non guasta, comunque, diciamo.
Esatto, e parleremo anche di questo, dell'aspetto culinario di Strasburgo. Sappiamo qualcosa, ecco, sappiamo anche molto di come mangiano i francesi, croissant, brodini, quei formaggi puzzolentissimi che, anzi, a detta stessa dei francesi, più fanno puzza e più sono buoni.
È vero.
Ecco, mi viene in mente il Roquefort in questo momento, ecco, tutti questi formaggi che personalmente, ecco. Vabbè, non è che sia un grande amante
dei formaggi.
Sì, esatto, io sono famoso per essere un grande amante dei formaggi. E comunque parleremo anche di questo, ma vi daremo anche dei consigli questa sera su come viaggiare low cost, cosa che facciamo sempre, ma abbiamo scoperto alcuni siti molto molto interessanti, infatti vi consiglio di stare con noi. Sara, postazione MSN.
Intanto, diciamo, un po' i bombardamenti che mi stanno arrivando su MSN. Innanzitutto Massimo, che ti saluta, dice che sei il suo compagno inseparabile.
Grazie, lo risaluto caramente, ciao.
E dice che vuole la storia dello stage.
Vedremo.
Quindi magari più là, se Francesco vorrà, ci parlerà di questo aneddoto dello stage.
Suppongo che sia una figuraccia questa, ecco, dico ai nostri ospiti, se forse non hanno sentito le nostre precedenti trasmissioni, che abbiamo anche una rubrica dedicata alle figuracce raccolte in terra internazionale, quindi magari ci racconterai.
Poi c'è Ilaria che ci dice che Francesco ha una voce abbastanza peo, si chiama, una voce abbastanza radiofonicamente sensuale.
Allora,
quindi ci sono abbastanza ragazze in ascolto. Io non capisco perché non arrivano i commenti mai dei ragazzi. Noi siamo qua, le ragazze. Vabbè,
noi comunque siamo contenti di questo. Noi comunque siamo molto contenti.
Voci radiofoniche.
Va bene. Insomma, un bel po' di gente che ci ascolta. La salutiamo in gruppo.
Allora, continuate a scriverci numerosi. Vi ricordo anche il secondo tema del giorno: con chi vorreste compiere un viaggio, qual è, anzi più altro, il vostro compagno di viaggio ideale, chi invece vorreste evitare. Abbiamo raccolto qui, spulciando il web, alcuni contributi su alcuni blog, sono veramente molto molto interessanti, ve li proporremo più tardi, ma intanto andiamo avanti con la grande musica di radiofonica.com. Francesco Terence Petricca.
Eh sì, ci sentiamo una canzone di casa nostra, una canzone italiana, questo è Lucio Battisti, è una canzone in tema, direi, viaggiare.
Saprebbe come aggiustare con un cacciavite in mano, fa miracoli. Ti regolerebbe il minimo alzandolo un po' e non picchieresti in testa così forte, no. E potresti ripartire, certamente non volare, ma viaggiare. Sì, viaggiare. Amore, dolcemente viaggiare. amico. Con le mani sporche d'olio capirebbe molto meglio, meglio certo di buttare, riparare, pulirebbe forse il filtro soffiandoci un po', scinderesti poi la gente, quella chiara dalla no, e potresti ripartire, certamente non volare ma viaggiare. Sì, viaggiare, evitando le buche più dure.
21.55, diretto dall'officina di Ponte San Giovanni, boarding pass. E siamo qui a parlare di Strasburgo, di questa città bellissima del nord della Francia, in cui i nostri tre ospiti hanno fatto l'Erasmus.
Ti brillano gli occhi quando lo dici.
La France, la France. E anche a parlare del nostro tema della giornata, aggiuntivo rispetto alla città di Strasburgo, che è quella dei compagni di viaggio. La domanda che oggi vogliamo porvi è quella: qual è, se c'è, un compagno di viaggio ideale? A questo punto io inizierei chiedendola ai miei colleghi, Giuseppe e Francesco. C'è un compagno o una compagna di viaggio ideale?
Ci spiazzi subito così, noi ci aspettavamo che la facessi agli ospiti la domanda.
No, iniziamo da voi, perché invertiamo un po' l'ordine delle cose.
Guarda, io penso che la vacanza ideale sia comunque con due o tre amici fidati, non di più, perché altrimenti si finisce sempre che magari uno vuole andare da una parte, uno dall'altra, non ci si mette d'accordo, magari inevitabilmente ci si divide. Quindi secondo me con due o tre amici fidati è la cosa, è la compagnia migliore. Poi specialmente se il viaggio è low cost, anche di più, no?
Ecco,
io sì, più o meno sono d'accordo con quello che ha detto Giuseppe, tendendo ad escludere da questa cerchia di amici, diciamo, fidati, Giuseppe stesso. Ovviamente,
tendendo ad escludere,
sì. No, a parte gli scherzi, assolutamente il mio compagno dell'area di viaggio, devo dirlo qui che cioè, abbiamo un audience praticamente nazionale questa sera, anzi cioè mondiale perché siamo una web radio, è Giuseppe Lapaglia. Il mio compagno di viaggio ideale sarebbe proprio lui, in un viaggio ipotetico, diciamo, in un viaggio ideale, il mio compagno ideale è proprio Giuseppe.
Beh, potrei raccontare l'aneddoto a questo punto.
Sì, possiamo raccontare l'aneddoto.
Raccontalo, perché no, dai.
Io e Francesco Teres Pedrica siamo stati 2 anni fa a Barcellona.
Protagonisti di un viaggio insieme.
Esatto.
Questo
esatto.
Famoso viaggio a Barcellona di cui ho sentito parlare.
Sì, esatto, sì, esatto. Sì, sì, sì. Niente di quello che potete pensare, ecco. Francesco si era, data le sue precedenti esperienze a Barcellona, si era posto, ecco, come mia guida personale a Barcellona.
Assolutamente, assolutamente.
E all'arrivo all'aeroporto iniziò, ecco, esordì con questa frase: a Barcellona mettiti in testa che non c'è niente, una città in cui non c'è niente. E se fosse stato per lui, e magari non per la mia iniziativa personale, avremmo passato veramente 10 giorni alla Barcellona.
Scusa,
spiaggia di Barcellona.
Ah, vuol dire che non ti è piaciuta la spiaggia di Barcellona?
Sì, sì, molto.
E nei locali notturni.
Vuol dire che non ti è piaciuto.
Non saremmo andati neanche alla Sagrada Famiglia.
Io
non
voglio aggiungere, infatti, a conferma di quello che dice Giuseppe, che guardando il mio desktop in cui c'è una foto del Park Güell di Barcellona, il povero Giuseppe mi ha detto: ma dov'è questa cosa?
Ecco, no, magari quello era di Montjuic, perché al Park Güell mi ci ha casualmente portato. Ah, ecco. Però a Montjuic, mi è rimasto un po' qui.
Il rimpianto.
E allora noi aspettiamo chiaramente i vostri contributi da casa. Se non arrivano, allora ce li inventeremo. Vediamo. No, vabbè, questo chiaramente non lo facciamo. Io la rivolgiamo questa domanda a
non
uno dei nostri
ospiti a
casa.
A me?
Allora Sara, ecco, sì.
Lo so che non vi interessa, ma fate finta.
Sara, qual è allora il tuo compagno di viaggio ideale?
Giuseppe Lapaglia. No, non è vero.
Mi porto male.
No. Io devo dire che anche concordo sul fatto che bisogna essere in pochi, anzi io 2, al massimo 3, anzi in 2 forse è meglio. Non è importante che lingua parli, non è importante di che nazionalità sei, perché io ho sperimentato quest'estate con una mia amica irlandese che ci si può capire anche in altri modi. E, insomma, l'importante è viaggiare sulla stessa lunghezza d'onda, quindi adattarsi reciprocamente e venirsi incontro, essere un po' veloci e avere lo stesso concetto di viaggio, non quel viaggio tipo andiamo a fare shopping, quello non lo condivido. Se condividi lo stesso concetto di viaggio,
Giuseppe,
allora no, Giuseppe,
andiamo a fare shopping tutti i giorni. Io ero costretto lì invece a portarlo in spiaggia proprio per distrarlo i suoi intenti, diciamo, commerciali. Comunque passiamo, rivolgiamo questa domanda ai nostri ospiti. perché sennò che li abbiamo invitati a fare, insomma. Ragazzi, Francesco.
Alzate la mano, eh.
Francesco. Il compagno di viaggio ideale.
Io non posso non essere d'accordo con quello che avete detto voi, credo non ci sia niente di più bello di una vacanza con due o tre amici, diciamo, collaudati bene, con magari l'aggiunta di un compagno di tutti gli altri che potrebbe essere benissimo l'alcol. Che...
iniziamo a scoprire meglio i nostri ospiti.
Mentre invece, se posso dire qual è il compagno che non vorrei mai avere come in un viaggio accanto a me, è la sorella appassionata di shopping. Perché questa è veramente la cosa devastante che è intollerabile.
E credo che qui tutti i maschietti in studio concordiamo.
Siamo d'accordo. Shopping. Siamo d'accordo.
La fidanzata magari sì, però la sorella...
A patto che non sia appassionata di shopping. La fidanzata.
No, anche sì.
La sopporti perché è la tua fidanzata, diciamo. Però la sorella, insomma.
Ma ritorniamo momentaneamente su quella che è la nostra destinazione di viaggio. Ecco, Giulia e Chiara, dopo chiaramente non scappate a questa domanda. Quindi preparatevi la risposta.
Di pensare.
Che arriverà quando meno si aspetta. Strasburgo, una città veramente, ecco, conosciuta anche per essere molto, molto organizzata per gli studenti. Sappiamo la biblioteca, faccio un esempio: la biblioteca di Strasburgo è la seconda biblioteca di Francia, seconda solo a quella di Parigi. Ecco, quello che voglio chiederti un po'. Parlaci un po' dell'organizzazione studentesca.
Ah, ma infatti io a Strasburgo veramente ho l'impressione di essere il paradiso dello studente, proprio perché non so se dipende dalla Francia o in generale dalla città di Strasburgo, ma insomma noi ci hanno accolto nel migliore dei modi e già il secondo giorno era talmente chiaro tutto quello che potevamo e non potevamo fare, con diritti incredibili. Venivamo addirittura pagati per frequentare l'ospedale, noi nello specifico, che insomma diciamo tirocinio in ospedale, ricevamo un piccolo stipendio per questo nostro tirocinio. E quindi era veramente la patria dello studente, e mense bellissime, strutture fantastiche, poi in bicicletta tutto il giorno, e era veramente
un paradiso dello studente.
Sì, sì, poi soprattutto dall'Italia sembra ancora più bello, no?
Rispetto all'Italia.
Ecco, sì, quando si fa il paragone con l'Italia.
Ecco, l'immagine che ho io di Strasburgo, così come magari, ecco, di altre città dell'Olanda, del Belgio, proprio di quelle zone lì, ma anche chiaramente della Germania, di una città comunque pulita, ordinata, con tutte queste, con le piazze invase proprio dalle biciclette. Ecco, immaginiamo quelle piazze italiane piene di motorini, di stealth, no? Tutte di SR, vabbè, non facciamo più pubblicità.
Sì, poi.
Vabbè, insomma, di motorini, e ecco, togliamo i motorini e mettiamo le biciclette. Sono queste un po'. Sì, questo è quello un po' che immagini.
No, ma infatti la bicicletta forse è il souvenir più bello che penso tutti noi ci siamo portati dall'Erasmus, souvenir non umano, diciamo, il ricordo più bello del, perché a Perugia è l'antibicicletta per questioni geografiche,
sì,
no?
Non è il caso di prendere una bicicletta a Perugia, a meno che non sei Marco Pantani o Chiappucci, insomma.
Però per cominciare anche a delineare qualche piccolo neo della città,
sì.
Visto che tu parlavi dell'estrema pulizia, eccetera, eccetera, io questa cosa l'ho sempre un po' sofferta. Che l'estrema pulizia e precisione della città, non lo so, forse potrebbe in qualche modo essere vista come un difetto, ma semplicemente perché tutto appare veramente a volte un po' finto. E da questo punto di vista volevo ricordare un aneddoto: c'era una manifestazione tipo Gay Pride a un certo punto, un giorno bellissimo di sole, eccetera, con dei carri meravigliosi, coriandoli che venivano lanciati, e tutto era molto comunque ordinato nel suo genere. Però in fondo al corteo c'erano gli spazzini.
Bruttissimo.
Appena, diciamo, superati i primi 100 metri di strada, insomma, già avevano ripulito tutto. Quindi, insomma, questo è un po'.
Magari erano degli spazzini gay, non lo so.
Sì, non lo so. Comunque, fatto sta che da questo punto di vista.
A proposito, salutiamo Cervini.
Ciao Cervini.
È uno dei più attivi su Messenger, devo dire.
Ecco, chiaramente Sara intervieni Maurizio, quando vuoi, sì, quando sì, ci sì, sono sì, altri interventi.
C'è Luca, a proposito, quando vedi Radiofonica riunisce tutto il mondo, c'è il vostro amico vicino, che è un vostro compagno di Erasmus, Luca, che dice: il mio vicino di stanza, Francesco, nella casa dello studente di Strasburgo, un abbraccio da Luca, mi sono munita di tutta la cioccolata rimasta dal periodo pasquale per affrontare la nostalgia di questa trasmissione. Ah. Quindi che dire, siamo un tuffo nel passato, nei ricordi Erasmus, dei giovani di Strasburgo, insomma.
Esatto, esatto. Un'ora e mezza chiaramente non basterebbe per parlare dei ricordi, per parlare, ecco, di tutto quello che contorna non solo il mondo Erasmus, ma chiaramente viaggi, il nostro tema della serata e quelle che sono tutte le novità e i contenuti di questa trasmissione.
Anche un mio amico francese mi sta scrivendo su Messenger a Strasburg, mi ha scritto Corte Europea dei Diritti Umani, quindi...
Certo.
C'è anche questo da dire. Vabbè, io dico delle cose qua e là che non sono magari sempre coerenti, però
non ti preoccupare, Sara, lo diremo, comunque lo diremo. Sono temi che noi tratteremo nel corso della vita,
okay.
Giusto,
Giuseppe?
Esatto.
Grazie.
Io intanto vorrei fare veramente un in bocca al lupo, un'altra trasmissione di radiofonica.com che partirà domani. Le protagoniste saranno la nostra Chiara Scolastica Mosciatti, una nuova e una new entry, ovvero Lucia. Da domani rimpiazzeranno nell'orario consueto 21:30-23, quindi con un'altra diretta che si chiama Tutte le storie, appunto, di Lutz e Sco, rimpiazzeranno la trasmissione Radioattivi che ci ha lasciato, ma che comunque, ecco, ha visto una sorta di diaspora da parte dei suoi ormai ex conduttori, ecco, hanno inaugurato nuove trasmissioni, ad esempio Davide Salce alias Sergio Rubini si dedicherà totalmente a Terzo Tempo, Riccardo Cristilli a Fonica News, eccetera eccetera. Chiara, ecco, vi ricordo dunque l'appuntamento di domani, Tutte le storie con Lutz, di Lutz e Sco. E allora andiamo avanti con la nostra musica.
Sì, andiamo avanti con la nostra musica, con una canzone un po' particolare. Questo è Lou Reed, Bitches. Bene, ritorniamo in diretta su radiofonica.com
con 8S,
certo, bisogna dirlo in modo un po' vicious.
Esatto,
ecco,
esatto.
Capisci? E quindi torniamo in diretta e torniamo con la nostra bella Strasburgo e i nostri belli ospiti. E la domanda questa volta, ricadrà su una delle nostre due donzelle. Vediamo un po'. Mi dovete spiegare. se io volessi andare a fare, diciamo, del turismo a Strasburgo, ecco, che cosa dovrei vedere, che cosa non potrei perdere?
Ci rivolgiamo a Giulia, a te la parola.
Ma dipende che ti piace vedere.
Certo, questo è chiaro, però che cosa va visto, ecco.
Sicuramente la parte del centro storico, della cattedrale, la cattedrale gotica di Strasburgo, immensa, assolutamente meravigliosa, che si trova al centro di Strasburgo.
Alta 142 metri.
Adesso
no?
Quanto è alta, non te lo so dire.
Te lo dico io.
142 metri, sì. E poi vabbè, la parte del centro di Strasburgo, comunque, con tutte le casette alsaziane, sicuramente un grande fascino. E poi a me almeno è rimasta nel cuore sicuramente tutta la parte del lungo fiume,
sì,
con delle bellissime passeggiate. Lill, se non sbaglio, è il nome del fiume che passa proprio all'interno della città e ha un lungo fiume molto bello, anche con dei prati, dei piccoli parchi. E quella è anche una parte che non va persa.
Ecco, lì un affluente del Reno, se non sbaglio.
Certo.
Avete visto quanto siamo informati?
Quanto è acculturato Giuseppe su Wikipedia, mamma mia.
E se volete vi dico anche di più, che Strasburgo sta, ecco, a 140 metri sul livello del mare. Ed è anche per questo, dato che, ecco, la sua pianeggianza, si posso usare questa parola?
La sua pianeggianza?
La pianura?
Il suo essere in pianura.
Il professore di geografia del liceo che starà in questo momento proprio rabbrividendo.
Quello di italiano soprattutto.
Anche quello di italiano, proprio tutti, insomma.
Ecco, è proprio questo suo stare in pianura che facilita chiaramente il poter andare in giro in bici, cosa che invece in una città come Perugia non possiamo fare.
Sì, o in città trafficate come Roma, per esempio, immagino sia un po' più
difficile.
Infatti,
a questo proposito, ecco, da me Stanger mi hanno riferito che dopo 100 metri a Roma con la bicicletta li mettono sotto, quindi non ci provate,
non
insomma.
Caso.
Ma no, ma perché tutta questa sfiducia nei confronti delle nostre città? Non è così.
No, non abbiamo sfiducia nei confronti delle nostre città, nei confronti dei nostri automobilisti, che è diverso. Cioè, abbiamo sfiducia nei confronti degli automobilisti.
Giulia, se ti dicessi Petit France, cosa mi dici?
La Petit France è l'altra parte, diciamo, sempre del centro di Strasburgo, che è appunto quella parte che ti dicevo, con tutte le case alsaziane caratteristiche, che dà assolutamente, gran parte dà sul fiume, e una zona meravigliosa, bellissima, assolutamente una cartolina, ecco, da un punto di vista estetico.
Esatto, cartolina. Invece poi altre cose da vedere sono, ecco, da quanto ci risulta, per esempio la Maison Camerzel, oppure il Palazzo Rohan, ecco, tutti i palazzi, ecco.
Giuseppe trova sempre quelle cose che neanche gli ospiti, che ci hanno vissuto anni e anni, magari neanche gli stessi nativi del posto conoscono.
No. Ma è normale, perché non è che l'Erasmus mette a fare il turista con la guida.
No, io ho semplicemente una teoria in proposito. Il nostro Giuseppe se le inventa.
No, esistono. Io li conosco.
tu le hai viste più volte, caro
io,
Francesco.
Sì,
frequentava solo questi posti di arte e cultura.
Sì,
Francesco,
sì, tra l'altro la Maison Camerzel è uno dei ristoranti, è una casa storica dove dentro c'è uno dei migliori ristoranti della città. Non ci siamo mai andati, naturalmente.
Non è avvicinabile al portafoglio Erasmus.
Esatto. Ci siamo citati esclusivamente di kebab, quindi.
Come anche i banesi.
Sì, al massimo.
Ma noi non ne possiamo trovare tanti.
Il massimo della cucina francese, il kebab, sì, anch'io.
Comunque, per tornare al turismo, Strasburgo è una città che va vissuta in bicicletta, e da lì si ammirano tutti questi palazzi bellissimi che si rispecchiano sulle acque dei canali, soprattutto di notte, è uno spettacolo veramente suggestivo, molto bello.
Bene, bene, insomma, visitiamo Strasburgo. Ecco, noi vogliamo fungere anche da un'agenzia di viaggi più delle volte, quindi potete dare qualche consiglio ai nostri ascoltatori su come raggiungere Strasburgo in modo facile e low cost.
Facile e low cost non sono due cose che si sposano bene, penso. Perché
dici facile, sarebbe solo il teletrasporto.
Esatto, no, perché l'unico aeroporto, penso, raggiunto dai voli low cost vicino a Strasburgo è Baden.
Sì,
Baden-Baden, che però comporta una serie di mezzi intermedi tra l'arrivo e la partenza, che sono il treno e l'autobus, la navetta, però insomma è suggestivo anche come tutti gli aeroporti low cost. E poi comunque si sperimenta proprio la vicinanza Francia-Germania, perché tu atterri in Germania, poi
te ne arrivi in Francia
semplicemente.
Infatti, a questo proposito ci sono degli aneddoti di questa vicinanza Germania, sì. Francia, vero? Sì. 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 Ti raccontavo prima del fatto sì. che andassero al confine a comprare. No, mi
sa. Ah, sì, Francesco ci stava raccontando prima qualcosa.
Io e Giulia
abbiamo i gabbatori
mi guardano stranito.
Lo spaccio del tabacco dalla Germania alla Francia.
Quelle cattivissime che però erano le uniche sigarette comprate. Sì.
Ah, ecco, spieghiamo. Cosa andavate a fare in Germania? Perché sennò gli ascoltatori si fanno un'idea magari sbagliata di ecco che cosa andavate.
Ma chiariamo, che cosa andavate a comprare. Soprattutto loro due hanno una reputazione da difendere, quindi vediamo. No, diciamo che essendo una città di confine, molti anche residenti si spostano in Germania per fare acquisti di vario tipo, perché la Germania comunque, per quanto si creda che è cara, invece è molto meno cara della Francia. E in particolare le sigarette che sono, non sponsorizziamo il fumo, anche se noi ne siamo comunque addetti.
Addetti al fumo,
siamo addetti.
Siamo addetti, ormai passiamo tanto qui in Italia, sì, diciamo dopo. Vabbè, lasciamo perdere questo discorso. Andavamo, diciamo, a comprare le sigarette in Germania. Tra l'altro io abitavo nel quartiere. Sono stato il più sfortunato Erasmus, perché mi hanno mandato nella residenza più diciamo lontana dal centro, quella che si trova nel quartiere più squallido, che però io amo, anzi lo saluto, il quartiere di Neudorf, e che era molto vicino alla Germania.
Sicuramente salutiamolo il quartiere.
Sì, sì, sì. E quindi andavamo tranquillamente in 10 minuti di bici a comprare queste sigarette e anche il resto, non solo quello. E io e Giulia praticamente abbiamo inizialmente familiarizzato così, diciamo.
Poi dopo il sabato facevamo paro di disparo, perché non aveva più senza sigarette e quindi partiva la scorta.
Sì,
e
sì, no, era bella questa solidarietà nel gruppo, in queste partenze organizzate per... si facevano delle liste della spesa vera e propria.
E anche questo è l'Erasmus, anche questo è ritrovarsi all'estero e fare gruppo, ecco, fare comunità, come si suol dire.
Beh sì.
Esatto, dunque, uno dei temi della serata, il compagno ideale di viaggio. Io vorrei riportarvi comunque, ecco, non è sempre facile trovarlo e sono stati creati alcuni siti appositamente, ecco, che fungono proprio da questo, ovvero alcune compagnie di viaggio, alcune agenzie di viaggio hanno creato dei siti. Uno di questi è per esempio killtour.com, in cui cosa succede? Loro, ecco, raccolgono, costruiscono un database in cui tutti coloro che vogliono registrarsi, che poi chiaramente possono registrarsi al sito, inseriscono i propri dati, i propri hobby, la propria professione, tutti i propri dati, insomma, scelgono la meta di destinazione e viene organizzato un viaggio proprio fra tutti coloro che presentano le stesse caratteristiche. Quindi, ecco, la killtour.com, ecco, noi non è che vogliamo pubblicizzare questo sito, però ecco, vogliamo dare un attimo un esempio di quello che succede. Ecco, se volete potete anche rivolgervi. Allora, non abbiamo parenti che lavorano in questa agenzia,
non,
lo diciamo
vorrei
subito.
Aggiungere che, anche se non sbaglio, anche sul sito di studenti.it, tra i vari forum nella sezione viaggi, c'è appunto la sezione cerca compagno di viaggio, in cui studenti o comunque ragazze scrivono: vorrei partire per lavorare a Londra, c'è qualcuno che vuole essere il mio compagno d'avventure e così via. Quindi nascono spesso questi blog, comunque questi esempi di interazione, aiuto reciproco in rete per viaggiatori. Si sta specializzando sempre di più il web in questo senso.
Esatto, vengono create nello specifico compagnie che vanno da un minimo di 8 a un massimo di 20, diciamo così, viaggiatori, tutti chiaramente caratterizzati dagli stessi hobby, dalle stesse passioni, ecco, tutti coloro che hanno chiaramente messo gli stessi dati. E si parte, ecco, le vacanze, le mete sono chiaramente le più disparate. Poi vengono anche organizzati degli eventi, si parte anche per questi eventi come, non so, come possono essere dei festival canori. Insomma, quindi vi consiglio di dare un'occhiata a questo sito, killtour.com. Sara, ti vedo molto attiva su MSN.
Beh sì, perché in pratica ho 15.000 finestre aperte da tutte le parti del mondo, sul serio. Cioè, a questo proposito, Francesco, il vostro O-Animal,
grande O-Animal,
che ci ascolta da New York.
Da New York.
C'è Gabriele, il Grinch, che lo salutiamo. Vera, Laura, Luca, facciamo un giro veloce di saluti, dai. C'è Valentina che ci ascolta da Toulouse, a proposito della Francia, che è una mia amica dell'Erasmus. C'è Nicolà che ci ascolta da Lille, Massimo, Maurizio, come al solito Giuseppe, Laura, come al solito ascolti internazionali ovunque. Quindi mi trovate là un po' immersa e persa, perché devo gestire un po'
come internazionale questo nostro programma. Allora noi continuiamo con la nostra musica. Questo è Bruce Springsteen. Siamo in 5, anzi siamo in 6, perché ci è venuta pure a trovare un'altra ragazza, un'altra ospite. Questa è Laura dalla provincia di Bari. Ciao Laura.
Ciao.
Ecco, un po' timida, è diventata rossissima, anche lei è venuta ad assistere a questa puntata. E allora, come facciamo ogni lunedì, no? Dobbiamo comunque per forza dedicare uno spazio a quella che è la vita notturna delle città che andiamo un po' a visitare. Dunque ragazzi, quello che vi chiedo, il più adatto forse in questo caso mi sembra Francesco, no?
Ah, ci proviamo.
Vogliamo parlare un attimo della vita notturna di Strasburgo?
Beh sì, diciamo che io posso parlare in particolare della vita Erasmus, perché è quella che effettivamente è, diciamo, molto piacevolmente abbiamo fatto prevalentemente.
Certo.
Ci sono dei locali che sono i tipici ritrovi per studenti in generale, in particolare per Erasmus, ed è molto simile anche a Perugia, un po' come aspetto, il centro storico con questi locali abbastanza piccoli, abbastanza bui e pieni di gente, claustrofobici, e diciamo che ci siamo divertiti parecchio, no? ci sono delle ottime birre a Strasburgo, perché è una zona, diciamo, è la zona in cui viene prodotto il 60% della birra francese. Quindi diciamo che le abbiamo assaggiate tutte, così come anche i vini.
Ne volevi portare anche qualcuno in studio?
Volevo portare,
sera,
ma non ne ho trovati purtroppo alla COP del centro. Protestiamo perché non tengono bene.
Siamo con quelli della COP del centro. Se ci stanno ascoltando, ragazzi, fornitevi di birre alsaziane per la prossima volta che parleremo del nord della Francia, perché noi vogliamo assaggiarle. Insomma. Ci stanno ascoltando sicuramente invece gli amici di Zionet, che va in onda sulle frequenze streaming di radiofonica.com ogni mercoledì. I nostri amici Fabio e Claudio ci portano ogni settimana 22:30-23 alla scoperta, ecco, della musica folk. Quindi vi consiglio di ascoltare il loro programma, perché è veramente molto molto interessante. È vero, è vero. E dato che stiamo parlando della nostra radio, continuiamo a fare un po' discorsi autoreferenziali, perché il 1° maggio saremo in diretta da Corso Vannucci dalle 16 del pomeriggio fino a mezzanotte. Ecco, ci sarà una, per questo venerdì ci sarà una selezione di gruppi perugini, di gruppi ecco locali, e noi saremo lì proprio a raccontarvi quello che succederà in centro.
A seguire in diretta il concerto del 1° maggio a Perugia.
Esatto, dunque venite in piazza, oppure chiaramente se non potete ascoltateci andando sul nostro sito. Esatto.
Ma continuiamo con questi aneddoti della... Sì, io non so, non insisto, però ho sentito delle storie sulla bicicletta, su questi piccoli incidenti provocati...
Da questo simpatico mezzo a due ruote, ecco, diciamo.
Diciamo che infatti noi prima dicevamo che la bicicletta dovrebbe essere più presente anche in Italia,
sì.
Ma noi possiamo testimoniare che...
Sicuro. Ecco, esatto,
diciamo. Soprattutto in circostanze, diciamo, che tutti ben conoscono, cioè dopo una serata passata nei locali.
Certo.
Voglio dire belle feste, perché oltre ai locali dobbiamo anche ricordarci le belle feste che abbiamo organizzato, soprattutto quando è venuto il bel tempo, la primavera.
Chiamiamolo forte, diciamolo forte, bel tempo, primavera, diciamolo forte.
Che abbiamo organizzato i nostri mini studio, certo, che sono stati aperti facendo delle grosse feste, e da lì vabbè ovviamente.
E poi
il ritorno a casa in bicicletta, che era drammatico a quel punto, certo, immagino.
Innanzitutto era difficile ritrovarla, perché spesso capitava che io tornavo a prenderla il giorno dopo e me ne tornavo a casa in taxi, che non riuscivo assolutamente a trovarla.
Beh, cioè, già il fatto di ritrovarla il giorno dopo è qualcosa, no? Magari qui
in Italia,
magari qui
ti ricordi se una bicicletta è anche stata rubata.
Io ne ho distrutte due, una contro un palo mentre mi chiedevano un'informazione, io girandomi per dare
l'informazione
ho messo il palo e ho fatto questa figura incredibile con delle ragazze, e poi c'è anche qualcuno che è caduto proprio veramente
nel fiume,
qualcuno nel fiume, qualcuno, un ragazzo spagnolo era caduto anche nel fiume, sì.
E c'è anche chi è caduto addormentandosi, un colpo di sonno in bicicletta, ovviamente un po' collegato a quello che aveva bevuto, forse un po' troppo, comunque.
Ecco, vogliamo sapere un po' chi è il soggetto di cui si sta parlando?
Beh, non è presente.
Non è presente, siamo sicuri?
Mi sembra l'anonimo alcolisti. Un amico.
Vabbè, capita anche questo. Beh, devo dire che ogni tanto sembra veramente che noi incoraggiamo, magari, ecco, non so, a fare bisboccia, ma chiaramente non è così, lo diciamo a tutti i nostri ascoltatori: divertitevi, ma fatelo con moderazione.
Sì. Anche perché è carino dalla bicicletta al massimo.
Firmato Padre Maronno. Allora, prima si parlava, vi abbiamo appena nominato questo sito che è zingarate.com, un sito veramente molto molto utile se volete viaggiare, se volete viaggiare low cost. Vi offriranno un ampio ventaglio di viaggi, di pacchetti, di prospettive, di voli, tutte le destinazioni low cost, come raggiungerle, le varie offerte. Questa è questa è solamente una parte del sito, perché all'interno è presente una simpaticissima community con dei vari temi e le esperienze di viaggio riportate proprio da chi è entrato in questo sito. Dopo ve ne parleremo meglio, ecco, perché c'è veramente tanto tanto da dire su questo sito, gestito da 8 tra ingegneri, sono medici, sono laureati in giurisprudenza, ecco, tutti sulla cinquantina, che hanno viaggiato parecchio, hanno creato questo sito, e devo dire stanno danno veramente, almeno a livello personale mi hanno dato una grande mano, perché su questo sito proprio, vi ricordo, zingarate.com, ho trovato veramente una ho avuto una grossa mano, ho organizzato dei viaggi proprio su questo.
Bravi, 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 dobbiamo sempre promuovere anche noi in quanto programma di viaggi, programma che si occupa di scambi, e questo, queste iniziative lodevoli che appunto ci portano a viaggiare, ad andare in giro per il mondo.
Esatto, con Zingarato e loro intendono, ecco, dei viaggi di 2 giorni, ecco, potremmo dire quelle, forse quelle classiche gite fuori porta.
Zingarate.
Ecco, no, io non le intendevo così, però.
Come le intendevi così?
No, dico, io non le chiamavo zingarate,
come le chiamate? Sono... Come le chiamate voi?
Viaggi di 2 giorni.
Cioè, non sembra che
fantastico. Viaggi di.
Fai un viaggio di 2 giorni? Vabbè, ecco. Ritroviamo Sara Marzo che è tornata.
Buonasera, Sara.
Ho fatto un viaggio, allora, virtuale sola nel computer e sono uscita.
È ritornata dal suo esilio mentale. Ecco, ogni tanto
mi connetto alla realtà.
Esatto, dunque visitate questo sito zingarate.com, dopo vi diremo di meglio. E allora abbiamo parlato di vita notturna, ma uno degli aspetti più interessanti, no, di quando si va all'estero sono comunque i coinquilini, le persone con chi si condivide in genere maggiormente le esperienze. Voi da questo punto, Chiara, da questo punto di vista come eri messa?
Io avevo una sistemazione ideale perché abitavo in una monolocale, però in un palazzo con 30 monolocali, ognuno dei quali abitato principalmente da studenti, quindi era come abitare in una casa dello studente dotata però di tutti i comfort, e quindi era la sistemazione perfetta.
Intanto continuano ad arrivare ospiti al nostro studio, ecco, salutiamo l'ultimo arrivato.
Ecco, Giovanni.
Puoi anche dire Giovanni, ciao, tu sei un amico di.
Sono fidanzato di Francesco.
Ah, fidanzato di Francesco, perfetto. Adesso
pubblicamente.
Sempre per la serie, conosciamo meglio i nostri ospiti. Ecco. Va bene, Giovanni. Cosa fai, Giovanni? Cosa ti occupi?
Io appena arrivato a calcetto.
Sì.
Mi sembra una cosa rilevante, insomma. Beh, poi è un po' complicata.
Va bene, non diciamo niente, magari parleremo anche di te dopo un altro spazio dedicato alla nostra grande musica, Blues Brothers.
Sì.
Hello! Yeah.
Is that you?
Who's this?
Oh, Cornelius!
Cornelius!
Yeah.
Oh, Cornelius!
Listen!
Bye-bye.
Listen!
Yeah, man, what's up?
I'm in trouble.
Yeah.
My girl just told me to...
Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Listen, my baby just kicked me out and I have no place to stay.
Blues Brothers, Hit Road Jack, Questi erano i Blues Brothers, come avrete capito dal sound inconfondibile. Ma ritorniamo in diretta e con uno dei temi che stiamo trattando questa sera, uno dei temi forse più importanti quando si viaggia, quello del compagno di viaggio. Francesco ci ha detto la sua, Giuseppe ci ha detto la sua, Sara ci ha detto la sua, mancano le nostre due donzelle. Bene, con chi vi piacerebbe viaggiare? Con cosa anche? Non so, fate voi, insomma.
Esatto, perché noi come compagno di viaggio comunque intendiamo, ecco, lo intendiamo nel senso più ampio della parola, quindi magari può essere anche un iPod, può essere un cane, può essere anche un libro,
qualsiasi cosa.
Ecco, io preferisco sempre delle persone, però chiaramente qualunque altra soluzione non è biasimabile. Allora, sentiamo Giulia.
Beh, con Giuseppe, come tutti
avete detto, dobbiamo fare dei turni, ecco. Magari quando parto
sarà
io
il mio turno, partirò con Giuseppe.
Vabbè, ditemelo che siete tutti dei gran paraculo.
Ma ti vogliamo tutti bene.
Grazie ragazzi.
Il nostro torottolino da,
bene, bene.
Vabbè, sicuramente, come dicevate prima, condivido il fatto di non partire in troppi.
Certo.
A meno che non sia... Cioè, secondo me è bello anche il viaggio in tanti, ma a quel punto deve essere, ad esempio, come dicevi prima, un festival di musica e via dicendo. Lì uno potrebbe anche fare il viaggio in tanti, però ecco, non bisogna troppo mettersi d'accordo. Poi lì uno si vive le cose alla giornata. Altrimenti un viaggio itinerante sicuramente è bene in pochi, affiatati e... E come dicevamo prima, io sicuramente non può mancare un buon pacchetto di sigarette.
Ecco.
La grossa fumatrice, quello me lo porto dietro.
Ma secondo me invece quello che non deve mai mancare, soprattutto se vai insieme, è la chitarra, scusate.
Esatto.
Che tra l'altro ha animato gran parte delle serate strasburghesi, continua a animare gran parte delle serate che si passano anche qui a Perugia. E alla fine io penso che anche se suona male o malino,
l'importante è fare gruppo, ecco, quindi ci siamo. Quindi vino, sigarette, chitarra, Giuseppe, ci siamo tutti.
Che cosa vuoi?
Un falò sulla spiaggia.
Beh, ragazzi, chiudiamo tutto e andiamo, perché ecco, a questo punto
ricordate che ovunque andiate, comunque mi troverete. Sono tutti,
perché comunque tu sei il compagno di viaggio ideale. Stasera hai eletto come compagno di viaggio ideale.
Pagatemi pure sto viaggio, è veramente solo dappertutto.
E poi magari te lo paghi da solo.
A proposito di compagni di viaggio, zingarate.com, ecco, non offre magari un'organizzazione di un viaggio in comitiva, però vi dà la possibilità di incontrare quelli che loro definiscono gli altri zingari, ovvero gli altri affiliati al sito. Il funzionamento è molto semplice, basta inserire le informazioni su un viaggio, ecco, che si intende fare sulla sezione Quo Vadis, sulla sezione Dove Vai, basta poi guardare quali zingari saranno nello stesso posto, nello stesso periodo, e chiaramente contattarli e farsi magari una bevuta assieme o qualcosa del genere. Sempre in questo sito potete trovare un interessante photo gallery, il forum con tutti, ecco, i temi specifici che chiaramente riguardano i viaggi. E non ce lo dimentichiamo, anche l'occhio mi è caduto su uno Zinga Polls, no? Cioè su dei sondaggi che riguardano chiaramente i viaggi, oppure hanno creato ancora anche una sorta di glossario. L'occhio in questo momento mi cade sul castrone, ovvero
sì, atto punitivo, trovarti l'occhio cade sul castrone,
sentiamo, atto punitivo di inaudita violenza rivolto agli zingari di sesso maschile, consistente nella repentina e ripetuta compressione delle gonadi. Ecco. Il castrone si effettua solitamente in branco, in un momento di distrazione del soggetto da punire. Ecco, che questo bello. Per farvi rendere un attimo conto.
Sei mai stato vittima di un castrone?
Un castrone? Beh, ni.
Ecco,
a questa
e
domanda
questa voce, dalla voce si capisce che forse
è stato vittima del castrone.
Beh, alla fine chi non è stato vittima di un castrone? No?
Io.
Giovanni, sei stato vittima di un castrone?
Sì.
Esatto, pure. Francesco, anche tu?
Succede.
Esatto, va bene. Avete visto, non sono solo io.
Non ho avuto il piacere, adesso vediamo.
Vabbè,
prima o poi, mai dire mai.
Ci pensiamo subito, non ti preoccupare. Allora, ritorniamo su Strasburgo, ragazzi, perché ancora abbiamo, penso, molto da dire su questa città, perché come abbiamo anticipato prima, è sede del Parlamento Europeo, che voglio ricordare non si trova a Bruxelles, come magari in genere si dice, o meglio, non si trova solo a Bruxelles. La sede principale è a Strasburgo, dove si tengono appunto le sedute plenarie. Invece le sedute straordinarie si tengono a Bruxelles. Sono 785 gli eurodeputati. Molte polemiche sono legate alle prossime elezioni europee che si terranno il 6 e 7 giugno. Io comunque vi invito ad andare a votare. Rientra comunque fra i nostri, diciamo così, doveri, no?
Diritti e doveri.
anche i diritti chiaramente, e il Parlamento europeo con più di 342 milioni di votanti, pensate un po', il secondo più grande Parlamento al mondo dopo quello dell'India. Ecco, questa è un'altra chicchetta che vi do, anche se i nostri deputati non hanno certo una grande fama, ecco questo.
Strano, perché di solito invece qui godono di una fama molto, molto buona. Mi domando com'è possibile che all'estero invece non abbiano una grande fama, spiegaci perché.
Ecco, basta solamente dire che fra i primi 100 eurodeputati più presenti a Strasburgo i nostri si contano veramente sulle dita, ecco, sono solamente 3. Meno di un terzo dei tedeschi e degli inglesi, ho pensato poi anche un quinto dei polacchi. La Polonia è entrata nel 2004, sì, se non sbaglio, quindi ecco, sembrano già avere più attaccamento all'Unione Europea di noi. Ancora poi, in compenso, dall'altra parte, sono nostri ben 10 dei 20 più assenteisti. Beh, è così che vanno un po'.
Bello.
È così che vanno le cose al Parlamento Europeo. Siamo sempre, ecco, la macchietta d'Europa, questo è incredibile.
Ma perché dobbiamo vederla sempre così? Vediamo invece il bicchiere mezzo pieno. Pensiamo che quei parlamentari invece siano lì a Strasburgo e invece di andare in Parlamento invece si stiano godendo la vita, ragazzi. Cioè, scusate, in fondo stiamo parlando di viaggi, stiamo parlando di ubriacature, anche loro avranno il sacrosanto diritto, insomma, di passarla un po' bene, no? Scusa.
Stanno facendo un giro in bicicletta. Stanno
magari un giro in bicicletta, perdono i sacchi, cascano nel fiume, ma... Cioè, non lo possiamo sapere, perché criticare, insomma.
Sai che mi vengono in mente in questo momento dopo le tue parole?
A me le ragazze californiane, non so perché.
Beh, le ragazze californiane e i ragazzi da spiaggia.
A te che ragazzi da spiaggia, immagino.
Qui ci sono i Beach Boys, California Girls.
Girls are hip, I really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest farmer's daughters really make you feel alright. And the northern girls with the way they
in Pass Live, come ogni lunedì dalle 21:30 alle 23. Siamo entrati nell'ultimo quarto d'ora, dunque nell'ultimo quarto d'ora finale della nostra trasmissione. Non basta veramente un'ora e mezza per parlare, per trattare tutti questi temi, per viaggiare virtualmente all'interno di una città e chiaramente per chiedervi chi sono i vostri compagni di viaggio ideali. Ecco, ci sono arrivati da casa alcuni interventi interessanti,
sì,
anche piuttosto curiosi, devo dire.
Sì. C'è Lorenzo che dice che una delle ospiti quando parla sembra Sabina Guzzanti. Ora non so chi delle due, però
chi si fisca. Ecco, proviamo. Giulia, di Ciao, sono Giulia, sono un'alcolizzata. No.
Ciao, sono Giulia.
Ecco, questa era Giulia. Lorenzo, invece Chiara.
Ciao, sono Chiara.
A questo punto facciamo la prova definitiva, Francesco. Ciao. Non so, perché magari...
Giuseppe, facciamo...
Giulia era la prima, Chiara la seconda. Lorenzo.
Dopo il castrone, infatti, magari Giuseppe è venuta la voce da Sabina Guzzanti.
Forse era Giovanni che era voce abbastanza femminile.
Ma il castrone comunque risale a molto, molto tempo fa. Altri interventi, Sara?
Allora, sì, c'è... Mi chiamo Sara, grazie. Dopo 3 mesi che conduciamo insieme, c'è Enza che ci parlava dell'Orangerie. Vi saluta, se volete.
E la salutiamo caramente, Enza, e speriamo che stia bene. Speriamo di vederla presto, perché tra l'altro noi siamo uno dei pochi esempi di ragazzi che hanno fatto l'Erasmus insieme, che non hanno mai organizzato nessun tipo di raduno. Questa cosa è veramente triste.
Questo è triste.
Pessimi.
Però cogliamo l'occasione, magari con chi ci sta ascoltando, per provare finalmente a organizzarlo.
Anche Andreas, che è uno dei vostri colleghi dell'Erasmus, mi dice appunto di parlare della tarte flambé, delle birre a volonté e delle partite della squadra di calcio di Strasburgo.
Questo è Andrés, che come al solito l'ha buttata subito sul cibo, perché lui è un grande mangiatore, diciamo, e lo salutiamo anche lui caramente. Tra l'altro ho appena saputo, ve lo dico, che aspetta un bambino, quindi
facciamo ovviamente
un po' di gossip. Esatto. E c'è Luca che dice insomma che tu avevi una bella vita Erasmus intensa, che gli vedevate la notte, non il giorno.
Sì, salutiamo insomma anche Luca, che era il mio carissimo vicino di stanza.
Insomma, in tanti a scrivere. Ma continuiamo andando avanti.
Si è parlato, parlavate di cibo, ragazzi.
Parlare di cibo, di bevande, e a questo punto lasciamo spazio.
Esatto.
La musichetta.
Lasciamo spazio alla nostra rubrica All'estero mangiano così. Partiamo da Lorenzo. No, da Lorenzo, scusami, da Francesco. Partiamo da Francesco.
Dopo un'ora non ho ancora capito come si chiama l'ospite.
Esatto, partiamo da Francesco. Ecco, salutiamo Lorenzo, è stato un simpaticissimo ospite che ci è venuto a parlare del Galles e della sua esperienza a Swansea. Allora, Francesco, cosa si mangia a Strasburgo?
Guardate, come è emerso dai discorsi un po' fatti, io più che di cibo vi posso parlare di alcol, quindi lascerei la parola alle ragazze. Che magari
dai, dopo ci parli dei vini, magari.
Magari sì, facciamo
una piccola
piccolo itinerario enologico.
Dai, almeno qualcosa di diverso dalle birre, forse.
Ma a Strasburgo si mangia una cosa abbastanza caratteristica, cioè la cosa più caratteristica sono queste tarte flambé, che sono una sorta di incrocio tra la pizza e la piadina, ovviamente molto più cattive sia della pizza che della piadina, ma da italiani penso che nessuno mai potrà raggiungere la bontà della nostra cucina.
No,
quindi
nessuno.
E sono di tutti i gusti, con bacon, cipolla, panna, formaggi. E si mangiano però in posti molto caratteristici e simpatici, che sono questi cavò con dei tavoli un po' stile sagra, dove vengono servite su dei grossi taglieri, e molto sono delle serate simpatiche.
Poi è bella la formula che fanno loro a volonté, cioè
a volonté, a volontà, esatto,
fino a scoppiare.
Mangi
insieme alla birra anche quella, esatto, a volontà.
Cioè tu paghi un tot e poi mangi al più non posso.
Sì, esatto, finché puoi.
È un po' come come gli aperitivi che facciamo da qualche parte, più o meno.
Ecco, non proprio, magari, non proprio, perché lì comunque c'è un tetto massimo, credo. Dopodiché ti cacciano via dal locale se chiedi ancora, ma qui, insomma, a volontà penso sia abbastanza diverso.
Ti consiglierò dei buoi locali dove puoi mangiare veramente quanto
vuoi. Andiamo.
Quando si parla di cibo, io, ecco, ci tengo di cibo francese, io tengo sempre a precisare una cosa, ovvero il croissant, no? Il croissant in realtà non è francese, non è nato in Francia. Adesso vi racconto un po' la storia, perché era il 1686, i turchi, mamma li turchi, proprio il caso di dirlo, stavano assediando Budapest. Per poter entrare nel centro della città stavano scavando di notte delle gallerie. I proprietari, invece, che proprio chiaramente i panettieri, scusate, che però di notte lavorano, sentendo sempre più vicino un rumore, ecco, inquietante, diedero subito l'allarme, permettendo così ai soldati, ecco, di respingere il nemico. E come ricompensa per aver salvato la città, ecco, fecero proprio questo dolce, un dolce speciale per ricordare proprio l'impresa, che si ispirò al simbolo che si trovava appunto sulla bandiera dei turchi che stavano salendo, ovvero la luna crescente. Da qui il nome croissant, che appunto significa crescente. Ecco, questo non so, questo ci tengo sempre a precisarlo. mi hai aperto un mondo nuovo praticamente. Cioè io per anni mi sono chiesto: ma cosa significherà croissant? Ma come sarà nato questo croissant? Ma che cosa sarà un croissant? E adesso finalmente ho capito che cos'è un croissant. Grazie Giuseppe, perché sei veramente sempre preziosissimo con queste tue chicche culturali. Ragazzi, ogni volta ci dai, ecco.
Un po' di storia comunque non fa male.
No, assolutamente no.
È diventata
tra l'altro a proposito di storia, c'è Gabriele, esatto, che da casa ci dice che l'inno nazionale della Francia non è nato a Parigi, bensì è nato a... Non a Parigi, non a Marsiglia, ma...
A Strasburgo!
Bravo Giuseppe!
Il 25 aprile, caro Gabriele, te lo dico io, il 25 aprile del 1792 fu composto da Claude Joseph Rouget de Lille, quindi ragazzi...
Ma le sa tutte Giuseppe, non c'è gusto! Vabbè,
giuro, mi sta antipatico. È come il secchione della classe, cioè veramente quello che alza sempre la mano quando il professore fa una domanda, è quello che... è lui praticamente, quello che attira tutti gli odi.
Però io farei copiare se fossi il secchione della classe, lo direi.
Meglio per te.
Esatto, siamo entrati negli ultimi 10 minuti. Voglio ricordarvi il nostro gruppo Facebook Boarding Pass Live We Talk Never Small Talk, dove potete vedere tra parentesi anche le foto di questa serata che la nostra ospite Laura dalla provincia di Bari sta premurosamente scattando. Anzi, ti continuo, nonostante tu sia diventata pallida, ecco, sei diventata proprio rossa come un peperone, ti consiglio, ecco, di continuare a scattarle, anche perché così arricchiamo il nostro gruppo. Chiaramente anche in quel caso sono benvenuti i vostri interventi.
Assolutamente sì. E come dire, per gli ultimi 10 minuti della nostra trasmissione cerchiamo un po' di chiacchierare nel modo più amichevole possibile con i nostri 3 ospiti qui presenti, e facendogli un'ulteriore domanda, ecco, su quelle che sono le cose un po' più accademiche. Abbiamo parlato di vini, abbiamo parlato di... ecco, come vi siete trovati dal punto di vista universitario a Strasburgo? Quali sono state le differenze più importanti? Quali sono state le cose migliori? Quali sono state invece le cose peggiori da questo punto di vista? Chi vuole cominciare? Francesco, ormai, visto che ti chiami come me, ecco, chiedo sempre a te.
Avete fatto comunella stasera.
Sì, e noi siamo, ci unisce il nome, quindi da sé che...
Ma io, come diceva prima Chiara, mi sono trovato veramente, oltre che molto bene, ma mi sono trovato addirittura spiazzato dall'efficienza del sistema, in cui tutto era organizzato talmente alla perfezione che addirittura quando eri iscritto ad un esame ricevevi in alcuni casi la lettera a casa in cui ti comunicavano l'aula e l'ora dell'esame, eccetera eccetera. E insomma, sì, veramente molto soddisfatti. Poi appunto facevamo questi stage che erano pagati addirittura, cosa in Italia assolutamente inimmaginabile. E poi io personalmente ho dato anche in questo caso sia il meglio che anche il peggio di me, perché insieme a un mio caro amico che dovrebbe essere all'ascolto, che si chiama Massimiliano, che saluto carissimamente.
Salutiamo Massimiliano.
E a Stefano, e non elenco tutti per motivi di tempo, abbiamo fatto la classica figura degli italiani che scansa fatiche, lavativi, e che ci cercavano per le vie dell'ospedale, per i corridoi dell'ospedale, addirittura avevano messo anche le nostre foto segnaletiche. Una volta, sì. Perché però dovevano comunicarci che un esame a cui noi ci eravamo iscritti era stato spostato di un'ora. E avevano messo le foto segnalette.
Pensate, come accade qui,
un po' come accade in Italia. Sì, sì, sì.
Ecco, a proposito di esami, di solito c'è questa immagine dello studente Erasmus scansa fatiche, che non fa molti esami e che bada più, diciamo, alle frivolezze, ecco, della vita, piuttosto che alla sostanza della vita da studente. Sfatiamo questo mito. Francesco, diciamolo, quanti esami hai fatto in Erasmus?
4 esami.
E il tirocinio. Sfatiamo veramente.
Io anche 5 esami.
Bravissimo.
Io
3 e mezzo. Sfatiamolo questo mito. Comunque, ci interessava appunto questo. Le nostre ragazze invece?
Sì, pure noi abbiamo fatto 3-4 esami.
Vedete, quindi l'Erasmus.
Infatti, io dico che delle volte bisogna anche essere furbi, perché magari capiscono i professori che sei Erasmus e così, e ti possono un po' venire incontro per alcuni esami. Quindi magari all'estero sono anche più facili, forse. Quindi boh, almeno fateli, non dico, non lo so.
Ma almeno provateci. E ci provano con noi anche i Negrita, che dici, Giuseppe?
Esatto, questa è la loro Indiene. Come dice la nostra Sara Marzo, restando comodamente seduti sul divano di casa vostra.
Vedi che alla fine lo apprezzi il mio slogan?
Esatto, lo apprezzo. Sì,
il respingimento, guarda Sara, respingimento, ormai l'abbiamo sentito così tante volte che alla fine lo ripetiamo meccanicamente.
Viaggia, ecco. Viaggia comodamente da casa tua.
Va bene, questa è quella che avete sentito, è stata l'ultima volta,
sì,
che
si è assolutamente di cestinato.
Modo, cestinato. Allora, si parla di viaggi, dunque non possiamo che fare una delle nostre ultime domande per questa diretta: è quanto avete viaggiato in Francia, se chiaramente avete viaggiato. Giulia, ti vedo particolarmente pronta per questa risposta.
Ma no, io non in Francia. Durante l'Erasmus.
Sì, durante l'Erasmus.
Durante l'Erasmus il viaggio più bello l'abbiamo fatto con Francesco. Una notte siamo partiti alle 2 da Strasburgo per andare a fare colazione a Parigi.
Ho guidato 500 km in condizioni veramente pietose.
Stiamo facendo il viaggio culturale per la colazione a. Non l'abbiamo fatta a Montmartre,
No, abbiamo fatto 3 colazioni.
Solo colazioni abbiamo fatto. E abbiamo girato da zombie Parigi per tutta la giornata fino al pomeriggio, per poi ritornare a Strasburgo altre 5 ore di viaggio.
E dormire una settimana.
Sì, più o meno. Se no, per il resto non ho girato troppo la Francia.
Ecco, anche perché la posizione di Strasburgo è così vicina alla Germania, chiaramente anche all'Olanda e al Belgio. Invoglierebbe un po' a
andarsene. Prima di partire noi guardavamo la cartina e pensavamo viaggeremo tantissimo perché siamo al centro dell'Europa. Poi in realtà sembra che il tempo voli e sei mesi sono brevissimi, sei completamente immerso nel clima.
Sappiamo di cosa state parlando.
È vero, devo dire che
non siamo mai spostati, sì, almeno io e...
Devo dire che è vero, anch'io durante il mio Erasmus, cioè forse ho viaggiato più nei pressi del Belgio, di altri paesi che in Francia stessa, anche perché mi dispiaceva saltarmi tipo la festa del sabato e la domenica, non lo so, esatto. Eri così inserito, integrato nel contesto che non potevi saltare qualche giorno, insomma, come se perdi la puntata, hai capito, di un telefilm.
O di Boarding Pass Live, no?
Beh sì.
Esatto, anche perché la caratteristica degli Erasmus è, ecco, la settimana tipica dell'Erasmus o comunque dello studente internazionale
internazionale è comunque diversa rispetto a quella di uno studente tipico, perché si vive molto molto intensamente durante la settimana, di giorno magari all'università, la notte fuori per locali eccetera eccetera, e in genere sabato e domenica comunque tutto il weekend è dedicato al viaggio. Quindi questo, le distanze veramente si abbreviano, a volte si annullano quando sei in un paese straniero da Erasmus, forse ti fai prendere anche un po' dall'euforia, dall'ambiente.
E poi ci sono, ecco, degli impegni irrinunciabili, come per esempio, non so, la festa del giovedì sera, cioè ci sono delle date fisse da calendario che vanno rispettate assolutamente, no? Giusto?
Esatto. E questo chiaramente lo può confermare ogni studente Erasmus. Benissimo, siamo arrivati proprio in conclusione, alla conclusione di questa che è stata comunque una puntata molto divertente. Grazie chiaramente ai nostri ospiti, Giulia, Francesco e Chiara.
Vogliamo Lorenzo.
Sì, un fantomatico Lorenzo. Esatto. Lorenzo ha detto che Giulia assomiglia a Sabina Guzzanti.
Ah, è Giulia, va bene, la numero uno.
Ciao, allora, Lorenzo. Perfetto.
Grazie comunque ai nostri ospiti che sono intervenuti. Grazie soprattutto chiaramente a voi che ci avete ascoltato.
Facciamo
da casa.
Un giro di saluti, Andreas, Lorenzo, Valentina.
Andres,
scusate. Valentina, Claudio, Enza, Francesco, Gabriele, Laura, Ilaria, Massimo, Mike.
Oggi sono stati veramente veramente tantissimi quelli che ci avete scritto, grazie. Vi rinnoviamo l'appuntamento lunedì prossimo 21:30 23, ma ancora di più facciamo un in bocca al lupo nuovamente a Chiara e Lucilla domani, a Lucia scusate per domani, con tutte le storie di Luz e Sco.
E salutiamo e diamo l'appuntamento alla prossima settimana. Esatto. Se volete fare un giro di saluti voi particolare, altrimenti.
Io saluto Massimiliano, Stefano, Enza che ci ha scritto, Andres,
salutiamo
Cervini, Riccardo,
Cervini.
Luca che ci ha scritto, e Cervini naturalmente, Rita e Tiziana, e suggeritemi.
Ok, direi
grazie,
che
grazie a tutti quanti.
Tutti.
Allora,
l'ultimo appuntamento radiofonico presente venerdì in piazza 4 novembre con la diretta dalle 16 fino a mezzanotte. Seguiremo i 6 gruppi perugini e anche di dintorni che si avvicenderanno sul palco appunto vicino alla fontana. Che dire di più? Un grazie a tutti, alla prossima settimana.
Buon nuit!
Ciao,
ciao a tutti! Ciao.